Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, vorrei iniziare la mia riflessione con voi su questa pagina del Santo Vangelo con due note che secondo me sono importanti, rilevanti, per entrare proprio nello spirito, nella comprensione massima che possiamo rispetto ai nostri limiti di questa pagina di Vangelo. La prima è questa bellissima frase che noi abbiamo ascoltato nel Salmo responsoriale di oggi. Ascolterò cosa dice Dio. Egli annuncia pace per il suo popolo. Penso che in questo momento nessuno di noi possa fare a meno di pensare alla Terra Santa, al popolo e alla terra di Gesù, attraversato e provato da questa guerra che sicuramente non è secondo i desideri del Signore. Leggevo ieri sull'Osservatore Romano che si contano più già di 1400 morti da parte palestinese, più di 70 da parte israeliana. Una carneficina inutile tra questi due popoli che dovrebbero abitare una terra benedetta da Dio, una terra nella quale si può stare insieme da fratelli, come per tanti secoli si è dimostrato concretamente coabitando in Gerusalemme e nella Terra Santa in terra. L'altro pensiero è più adeguato al periodo estivo che stiamo vivendo. Avete visto questo Gesù che domenica scorsa dà da mangiare alla folla moltiplicando i pani e i pesci e che è cercato dalla gente. La gente vuole vedere Gesù, vuole stare con Gesù. Il Vangelo ci racconta che questi si erano anche fatti un po' furbi, no? Dice Gesù parla bene, Gesù ecco, ci tratta bene, ci dà dal punto di vista spirituale una sostanza che l'ebraismo non aveva più. Per giunta ci dà anche da mangiare, quindi ha risolto i nostri problemi. Cercavano Gesù, ma Gesù ha il coraggio di stare solo, di scegliere la solitudine, di scegliere la preghiera. E c'è un verbo che ho cercato di sottolineare anche nella lettura del Vangelo, che è piuttosto impegnativo, no? Nella pagina del Vangelo che abbiamo letto, dice costrinse, non ordinò. Costrinse gli apostoli ad andarsene, li mandò avanti, li mandò nel lago perché attraversassero il lago anticipando poi il suo arrivo. Sapeva Gesù cosa avrebbe fatto, non lo sapevano gli apostoli, però costrinse, no? Questo verbo che ci dice proprio questa chiarezza che Gesù aveva interiormente. L'importanza della preghiera, l'importanza del silenzio, l'importanza della solitudine. Questi valori io li ho richiamati all'inizio dell'estate, per me anzitutto, ma anche per voi. E questo Vangelo mi dà la possibilità di riproporre a voi questo. Che l'estate sia riposare, certamente, ma far riposare anche il cuore. Oggi si dice spesso, non staccare la spina, si dice per cose brutte, ma si dice anche per cose buone. Ho bisogno di riposare, ho bisogno di staccare la spina, fallo, senza mandare Dio in vacanza. In vacanza facci tu, senza mandare Dio in vacanza. Quindi conservando per te, come ha fatto Gesù, davanti a questa situazione che si era creata, i momenti della preghiera e del silenzio, i momenti del riposo del cuore. Perché noi siamo tutti bombardati da questo strumento che oggi è la parola scritta o pronunciata. Pensate al televisore, pensate alla radio, pensate ai giornali, e tanti giornali sono inutili, di quelli che entrano nelle nostre case, qualche volta anche dannosi. Pensate a internet, Dio ce ne scampi da internet usato male, benediciamo Dio per internet usato bene. Dunque, avere la capacità di fare quello che ha fatto Gesù, costringere tante cose a star zitte, trovare il posto e il modo per vivere un attimo di silenzio, riposare la mente, riposare il cuore, per avere energia di riprendere quando sarà il momento le attività della nostra vita, che evidentemente non può prescindere dal lavoro, dalla famiglia e da tutte le altre incombenze che noi abbiamo. Questa seconda annotazione mi ha già introdotto nella spiegazione del Vangelo di oggi, che è un Vangelo molto bello perché c'è questa presenza di Gesù. Non so se ricordate quello che ho detto domenica scorsa, non perché abbia la presunzione che impariate a memoria le cose che dico, però ho dato un'immagine che forse ricordate. Ho detto: Gesù non sta mai alla finestra a guardare quello che succede a noi. Quelli avevano fame, no? Nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Erano 3 giorni che non mangiavano, che non dormivano, bambini compresi, come abbiamo detto. E Gesù non sta alla finestra come spettatore. Gesù si interessa. E il Vangelo dice anche una cosa di più. Dice che Gesù ha compassione, vuol dire ha la capacità di far diventare sua la mia sofferenza. Compassione, abbiamo spiegato domenica scorsa, vuol dire questo: avere la capacità di soffrire insieme, non quello che intendiamo noi solitamente quando usiamo questo termine. Oggi il Vangelo ce lo dimostra ancora di più, perché in questa situazione, che è molto simile alla nostra vita, Gesù si rende presente. Io vorrei appunto che comprendessimo bene. Siamo davanti a un miracolo di Gesù, come quello di domenica scorsa. Anche questo non è un racconto, una parabola, no, è un fatto storico. Cioè, veramente Gesù ha compiuto questo miracolo. Lui è il figlio di Dio, si può imporre sulle leggi della natura, e lo ha fatto. Si può imporre su quella legge della natura, che è la forza di gravità, che impedisce a noi di camminare sull'acqua. Si può imporre sulle leggi della natura, che sono il vento, le onde, che in quel punto del lago, punto centrale del lago, spesso incanalandosi nelle colline che sono nella parte sud di questo grande lago che è chiamato Mare di Galilea, ma che è un lago, incanalano delle correnti che fanno, producono queste onde improvvise e molto alte. Gesù si può imporre perché è il figlio di Dio. Io tornerei su questo concetto prima, sul fatto che questa pagina, che è un miracolo di Gesù, diventa emblematico per noi, diventa un paradigma per noi, perché questa pagina di Vangelo assomiglia molto alla nostra vita. I padri della Chiesa, ma anche grandi santi, hanno paragonato l'anima o la Chiesa stessa a questa barca che è sballottata dalle onde, a questa barca che corre seriamente il rischio di andare a fondo. Io penso che molti di voi ricorderanno, se non altro, i sogni di Don Bosco, no? Il sogno nel quale Don Bosco vede questa barca sconvolta dalla tempesta che imbarca acqua, e poi la Madonna che si rende presente, no? In questa colonna sulla quale c'è appunto la Madonna, dove la barca viene ancorata, trova sicurezza, mentre sulla barca c'è la figura del Papa. Questo è uno dei grandi sogni di Don Bosco, penso che l'abbiate già sentito parlare. Questa barca e questo miracolo rappresentano la nostra vita. Situazioni gravi della nostra vita, problematiche nelle quali tante volte noi abbiamo pensato di non farcela più, situazioni nelle quali veramente pensavamo di andare a fondo e nelle quali abbiamo gridato: Signore, Signore, si è reso presente. Allora pensiamo questo: Gesù non è un Gesù che ha mandato lì gli apostoli apposta e dice: andate lì nel lago e poi vi mando una disgrazia. Guardate che la gente questo lo pensa, eh? Il Signore mi ha mandato una punizione perché io ho fatto peccati, il Signore, siccome io mi sono avvicinato alla fede, allora il Signore mi manda malattie. E non è proprio così. Noi dobbiamo ricordare che questo mondo non è il cielo. Noi vorremmo che lo fosse, cioè che la nostra vita non avesse problemi, che la nostra vita fosse tutta rose e fiori, che la nostra vita somigliasse alla famosa passeggiata della Vispa Teresa, della quale certamente sapete la vicenda, no? Che passava il suo tempo a cercare farfalline, ma siccome questo non è il cielo, va da sé che ci sono queste difficoltà. Difficoltà che ci vengono dalle situazioni contingenti, dal fatto che io sono qui oggi in Italia, che ho questa età, che ho questa fisicità, che faccio questo lavoro, che ho questa famiglia. Difficoltà che vengono da me stesso, da tutte quelle cose che sono limite e peccato in me. Difficoltà che vengono anche dagli altri, dalle situazioni delle persone che ho intorno. E che il Signore, casomai, dovremmo dire così, permette nella nostra vita. Non vuole, le permette, perché sono delle situazioni che non toccano, vedete, qui torna il discorso, sono delle situazioni nelle quali non ci abbandona, sono delle situazioni nelle quali si interessa a noi. E questo da dove lo deduciamo? Lo deduciamo proprio dall'atteggiamento di Gesù. Gesù costringe i dodici ad andare, per inciso. Ovviamente, essendo il mare di Galilea un lago, ha le sponde da tutte le parti, non è come il mare che... Quindi Gesù, nella sua volontà, diceva: cominciate ad andare, in un modo o nell'altro arriverò da voi dall'altra parte, cosa che si può fare anche a piedi, evidentemente, camminando intorno al confine del lago stesso. Ma poi viene incontro a loro camminando sull'acqua, in un momento di grande difficoltà, e si presenta. Si presenta in un modo speciale, si presenta con delle parole particolari. Dice così: non abbiate paura, sono io. Ora, queste parole che per noi sono io, per esempio, non dicono molto, come dovrebbero ricordare quelli che hanno frequentato la formazione, sono invece le parole con cui Dio si è presentato nell'Antico Testamento. Dal rovetto ardente, quando Mosè chiedeva: in nome di chi mi dovrò presentare al Faraone, in nome di chi dovrò compiere la mia missione di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, Dio ha risposto: dirai, io sono, mi ha mandato a voi. Questo nome, che è il nome sacro di Dio, Yahweh, io sono, appunto, è impronunciabile per gli ebrei. Quando lo trovano, o non lo pronunciano interamente, oppure leggono un'altra cosa. Per esempio, leggono Adonai. Questa parola sicuramente vi ricorda la novena di Natale, perché una delle antifone della novena di Natale inizia proprio così, con questa parola. Ma anche noi abbiamo cantato questo oggi, perché quando abbiamo cantato l'Alleluia, noi abbiamo cantato proprio questo, Allelu, che è un imperativo, cantate, Yahweh, no? Un pezzo del nome santo di Dio. Dunque, Gesù si presenta dicendo due cose: ci sono qui con voi, non dovete temere, e dall'altra parte, perché io sono Dio. E siccome ho già spiegato che Gesù si impone, essendo Dio, sulle leggi della natura, questo ci deve far ricordare la logica sacramentale. Dei gesti e delle parole sono un sacramento. Come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, vi ricordate, i verbi erano verbi particolari, erano quelli dell'Eucaristia, così nell'azione di Gesù c'è sempre questo rimando ai sacramenti. In altri termini, com'è che Gesù oggi tocca la mia vita, tocca la vostra vita? Lo fa con i sacramenti, lo fa con la sua parola, che è accompagnata da gesti attraverso i quali Gesù tocca le nostre anime. Se io voglio essere perdonato, non vedrò Gesù, non mi apparirà Gesù. Come dicevo stamattina, me lo auguro per voi, ma anche per me, perché se vedeste Gesù ci sarebbero problemi anche per me, e non pochi. Quindi cercate di non vederlo così in apparizioni straordinarie. Però è chiaro che questo Gesù con noi entra in rapporto vero, attraverso i sacramenti. Mi perdona Gesù realmente? Certo, con quel gesto della confessione e con la parola del sacerdote. Mi nutre Gesù oggi? Certo, lo vedrò oggi moltiplicare il pane come quel giorno nei campi, nelle colline vicino al mare di Galilea? No, ma moltiplicherà questo pane tra qualche momento con le parole che dirà Don Chicco e con i gesti che dirà Don Chicco insieme col pane che portiamo all'altare che diventerà Gesù. E così via discorrendo, cioè la nostra vita ha questa presenza di Dio nel contatto con Dio attraverso i sacramenti. E Gesù, questo Gesù, è un Gesù che si rende sempre vicino. Noi di questo dobbiamo convincerci. Anche nei momenti più difficili della nostra vita, noi abbiamo Dio vicino. Quei momenti sono difficili perché noi non cogliamo la presenza di Dio. Ma sono momenti nei quali Dio è comunque vicino a noi, perché noi possiamo dare per scontato che non facciamo sempre quello che dobbiamo fare, ma non possiamo pensare che Dio non faccia quello che ha promesso. E allora questo Gesù è un Gesù che nelle onde della vita di ciascuno di noi, quando questi cavalloni, ecco, ci fanno pensare bene che stiamo per andare a fondo, è un Gesù che comunque dice: ci sono io, non deve aver paura. Questa paura, questa parola che riguarda la paura è ripetuta da Gesù diverse volte nel Vangelo. Il Beato Manuel dice che è una parola tra le più consolanti dell'intero Vangelo di Gesù, cioè dell'intero annuncio di salvezza. Questa parola di Gesù, non devi temere, è la parola che Gesù ha detto da risorto, come sapete, no? È la parola che Gesù ha detto tante volte: non temere, non temere. E allora ecco, c'è la questione di San Pietro. Voi sapete che a me è molto simpatico, siccome era presente poteva farsi non notare quel giorno? Certamente no. E allora dice: ma se sei veramente Gesù, proviamo che tu sei Gesù, fai camminare anche a me sull'acqua. E Gesù sta al gioco, dice: vieni. Lui va, dice il Vangelo, cammina sull'acqua fino a quando la difficoltà veramente si fa grande, e quindi davanti alla bufera, alla tempesta che cresce, ha paura e comincia ad affondare. C'è una bellissima preghiera che dovremmo imparare a ripetere tante volte anche noi nella nostra giornata: Signore salvami. Signore salvami se sono nella tentazione, Signore salvami se sono nel pericolo. Sono delle preghiere bellissime, piccolissime ma bellissime, che noi troviamo nella scrittura. E Gesù tende la mano e lo salva. Ma poi anche questa parola, che è una parola di rimprovero, come vi dicevo all'inizio della celebrazione: uomo di poca fede. Pensavo questi giorni nel preparare l'omelia, se Gesù ha avuto la forza di dire questo a San Pietro, chissà cosa direbbe a me, chissà cosa direbbe anche a voi, visto che siamo tutti un po' nella stessa situazione, come valuterebbe la nostra fede? Perché vedete, alla fine questo Vangelo, questo miracolo, come sempre, si gioca proprio sul discorso della fede. Se hai fede, no? C'è Gesù presente, riconosci Gesù presente, mentre prima senza fede non lo riconoscevi. Se hai fede, c'è questa mano che Gesù ti tende perché tu glielo chiedi. Se hai fede, non vai a picco, non corri a picco, ma salvi te stesso, salvi la tua vita, Gesù ti risolleva. Io non so, cari fratelli e care sorelle, quale sia la situazione contingente nella quale vivete voi oggi. Può essere che uno stia tranquillo, stia bene, allora funziona. Adesso cito non un padre della Chiesa, ma Orietta Berti: allora, finché la barca va, lasciala andare. Se la vita in questo momento e la provvidenza ti concedono un momento sereno, approfittane, no? Tutto va bene, approfittane, benedici Dio, ringrazia Dio, questi sono i doni che Dio fa. Ringrazia Dio, benedici Dio, non dimenticarti la bontà di Dio che ti concede questo. Poi Orietta Berti non ha fatto l'altra canzone che avrebbe dovuto fare. E quando la barca non va? Quando la barca non va devi remare tu. Quindi se c'è un po' di difficoltà, datti da fare. Il discorso che devi guardare di più è questo della fede, che trascuriamo un po' tutti. Il discorso della fede che dobbiamo custodire, che dobbiamo accrescere, che dobbiamo nutrire. Allora la preghiera, i sacramenti, la lettura della parola di Dio. E se le cose vanno male? Se le cose vanno male? Ecco, qui non citiamo più neanche Orietta Berti, perché avrei dovuto fare una terza canzone, della quale non posso neanche immaginare il titolo. Se le cose vanno proprio male, ricordare l'insegnamento di questa pagina, dove pregando con fede San Pietro ha ottenuto l'aiuto della mano di Gesù. Il Vangelo lo dice, è bellissimo, anzi ci pensate un attimo con raccoglimento, è commovente, Gesù stende la mano. Questa mano adesso non è come quella di quel giorno, è una mano trapassata dei chiodi, è la mano di Gesù risorto, è una mano che porta in più il segno dell'amore e della misericordia di Dio nella croce superata con la vittoria della risurrezione. Questa mano è tesa per ciascuno di noi. Le domande, come al solito, per la riflessione, per la nostra crescita dal punto di vista di fede. In questo momento, che cosa dice Gesù della mia fede? Mi dice, come ha detto a San Pietro, uomo di poca fede, oppure mi incoraggia, oppure mi loda? Pensiamo alla vita di fede come la cosa più importante della nostra vita. Le cose importanti della nostra vita non sono solo, io non dico che non siano importanti, per questo dico solo, non sono solo i soldi, il lavoro, la casa, la famiglia, che certe volte sembrano delle condanne. Ma le cose importanti della nostra vita sono queste: crescere nella fede, non restare così, no? Inutilmente bambini, senza l'impegno di crescere come Gesù ci chiede. E l'altra cosa, che cosa sono capace di dire a Gesù? Che stia bene, che stia così così, che stia affondando, che cosa dico a Gesù? Io direi che ci sono due cose nel Vangelo di oggi bellissime, una ve l'ho già sottolineata, la preghiera di San Pietro, Signore salvami. Gesù, noi lo dobbiamo avere sempre come punto di riferimento, Gesù salvami tu, io da solo non posso salvarmi, nessuno può salvarsi da solo, questo è appurato, dobbiamo capirlo. E l'altra parola è quella che dicevano i discepoli a Gesù, davvero tu sei figlio di Dio. Noi fidiamo non su un uomo, ma fidiamo su Dio, sulla parola di Dio. Io non so, anche qui, ma non vorrei allungarmi troppo, però non so su chi fidate voi, su chi appoggiate la vostra vita, su chi. Guardate che non c'è da fare affidamento su nessuno. Possiamo farlo solo con Gesù. Io posso contare solo con Gesù se voglio che non vada a fondo la mia vita. Se non voglio affondare miseramente nei fondali relativamente profondi della mia vita quotidiana. Concludo. Noi non dobbiamo chiedere, secondo me, a Gesù di non avere prove, di non avere sofferenze. Perché se noi facessimo questa preghiera, dimostreremo di non aver capito quello che ho detto all'inizio, che il cielo non è qui, che questo non è il paradiso. Dunque non dobbiamo chiedere di essere preservati dalla prova e dalle difficoltà, dobbiamo invece chiedere di essere vittoriosi nel momento della battaglia, questo sì, di farcela con l'aiuto di Gesù davanti a qualsiasi tipo di difficoltà. E credo che la preghiera che dobbiamo fare oggi sia proprio questa. Signore, per le difficoltà che io sto vivendo in questo momento, ripeto la preghiera di San Pietro, salvami tu, metto la mia vita nelle tue mani e sono sicuro che così posso andare avanti, che ci sarà la vittoria, che arriverò a un porto, che ci sarà un senso a tutta la mia vita, anche alle cose che umanamente, secondo la logica umana, contrarie al Vangelo, sono da allontanare, da evitare, come le croci, i sacrifici e le situazioni difficili della nostra vita. Chiediamo insieme l'aiuto materno e la benedizione della Madonna Santissima in questo mese di agosto, che è mese mariano pure, no? Quella idea del sogno di Don Bosco che ho evocato prima raccontandovelo, sia pure la certezza del nostro cuore. Con Maria siamo sicuri di non andare a fondo, perché Maria ci ricorderà sempre che Gesù è con noi. Sia lodato Gesù Cristo.